Una chiave di lettura.
Buongiorno, ancora benvenuti in studio Luis Badilla Morales. Benvenuto, buongiorno a te.
Buongiorno a te e a tutti, grazie.
Ovviamente non possiamo non parlare dell'assassinio della Bhutto, di Benazir Bhutto, donna musulmana, leader politico. Siamo in Pakistan.
E non solo, è stata la prima donna in assoluto a diventare primo ministro di un paese musulmano, il che sappiamo tutti ha dei significati molto rilevanti. Giovanissima, appartenente a una famiglia che in queste ore è stata molto paragonata a quella dei Kennedy, cioè a una casta o a una dinastia politica famosa nel mondo intero, e all'interno della sua famiglia si sono succedute tante disgrazie, incominciando per il padre, che è stato tra l'altro il primo ministro civile del Pakistan. Da quando il Pakistan ottenne l'indipendenza nel 1947, il padre Zulfikar Ali Bhutto diventò primo ministro nel 1970. Poi venne giustiziato da quello che lo aveva rovesciato, il generale Ziaullah. Successivamente poi in questa famiglia sono morti sia un fratello, un primo fratello nel 1996,
Sempre uccisi.
Sì, che era stato eletto deputato quando era in esilio in Afghanistan, rientrò con l'immunità parlamentare, 3 anni dopo, nel 96, è stato ucciso, si chiamava Murtaza. Interessante questo perché la vedova di Murtaza, la signora Winga, attualmente è uno dei dirigenti politici più importanti del Pakistan, solo che appartiene a una frazione dissidente del partito della signora Bhutto. Quindi in questi giorni lei, la vedova di Murtaza, era all'opposizione contro la signora Bhutto, alla quale aveva definito, pochissime ore prima che venisse uccisa ieri, aveva definito un agente di Bush in Pakistan. Quindi c'è anche una faida all'interno della stessa famiglia Bhutto. Poi c'è stato un altro fratello ucciso, questo rimane un mistero perché è morto a Cannes nell'85, è stato trovato morto in un appartamento e quindi sappiamo poco di questa cosa qua. In definitiva una famiglia che è stata segnata dalla tragedia e dalla disgrazia. In più aggiunge che il marito della signora Bhutto, del quale si parla molto in queste ore, Asif Zardari, non è molto ben voluto in Pakistan, tanto così che viene chiamato sui giornali Mister 10%.
Perché?
Perché dicono che tutte le volte che la sua moglie è stata primo ministro, e la Bhutto è stata 2 volte primo ministro del Pakistan, le 2 volte è stata rovesciata, dell'88 al 90, del 93 al 96, lui, dicono sulle stampa pakistana, ma non adesso, da moltissimi anni, lui era un po' quello che teneva le file della corruzione, della quale è stata accusata la signora Bhutto, anche se poi non si è mai dimostrato nulla, nonostante ha avuto 14 processi, ma lui, dicevano, teneva le file della corruzione e si prendeva il 10% di tutti gli appalti statali, ecco perché viene chiamato Mister 10%. Cioè, voglio dire, una famiglia che ha dato molto al Pakistan, molto interessante, che ha pagato un altissimo prezzo umano e di sangue, però che è anche una famiglia molto discussa.
Vogliamo anche inquadrare la situazione e la realtà del Pakistan in questa porzione di mondo e la situazione del Pakistan dal punto di vista internazionale?
Secondo me la migliore risposta in partenza alla tua domanda la possiamo trovare un po' scorrendo i titoli dei quotidiani oggi, online naturalmente, i principali quotidiani del mondo, perché sembra una gara a trovare l'aggettivo più calzante per questo che è successo ieri. Io mi sono segnato alcuni, dal New York Times, Los Angeles Times, il USA Today, eccetera, eccetera. Speranza è spezzata, orrore e terrore, incubo senza fine, buio sull'Asia. Infine, e questo è il più gettonato in queste ore, un altro 11 settembre. E la gara per trovare un aggettivo somiglia a quella che c'è stata purtroppo dopo l'11 settembre. Cioè, voglio dire, l'impatto che ha avuto e che avrà ancora, perché siamo all'inizio di una crisi che non sarà facile governare, è stato in un certo qual modo mantenendo le proporzioni naturalmente simili a quello dell'11 settembre. Quindi è il titolo che ho trovato in 2 o 3 giornali, 2 africani e 2 asiatici, un altro 11 settembre, non mi sembra che sia molto esagerato, nel senso che ci troviamo di fronte alle stesse forze che si sono scontrate l'11 settembre, da una parte. Perché tutto sommato la signora Bhutto, è vero che era pakistana, è vero che era musulmana, è vero tutto questo, però era anche vero che era una donna molto occidentale. E il suo programma politico per questa elezione era molto occidentale, nel senso che pur rispettando il modo di essere, soprattutto l'impianto religioso del suo paese, lei pensava molto alla modernità in termini di crescita economica, di uguaglianza, di più diritti per le donne, via dicendo. Mi pare averti sentito dire prima, citavi il libro dell'autobiografia, la signora sì. Bhutto. Effettivamente, se si va a leggere questo libro, e io lo raccomando, La figlia dell'Est si chiama, La figlia dell'Est. In questo libro si può capire moltissimo delle grandezze, delle nobiltà e delle miserie delle civiltà islamiche, come le grandezze, le nobiltà e le miserie certo, delle civiltà non islamiche, come la nostra occidentale. Allora, vorrei dire, potrebbe essere esagerato, però lo si può spiegare dopo meglio, in un qualche modo, colpendo la signora Bhutto, è stato colpito il rapporto fra un Islam razionale, moderato, progressista, laico con l'Occidente. E io non so chi l'ha ucciso, Al Qaeda, che fa spesso del ciacalaggio, se le attribuisce questo orrendo omicidio. Il marito della signora Bhutto accusa il governo direttamente al presidente Musharraf. E altri pensano che si tratti di scheggie impazzite, del fanatismo religioso. Non lo sappiamo. Quello che noi sappiamo sì è che lì adesso è venuto a mancare l'unico ponte possibile che c'era fra quelle società e l'Occidente. Perché dico quelle società? Perché il Pakistan va visto nella direttrice che va dall'India alla Cina. Il Pakistan è fra queste due realtà che adesso chiamano la Cindia, cioè l'India e la Cina. Il Pakistan, tra l'altro, sta crescendo a ritmi vertiginosi in questi ultimi anni, 7, 6, 6,5, 7,4%. È un paese dove c'è molta crescita, con molta miseria, con molta iniquità. Quindi è un paese che in questo somiglia alla Cina e somiglia all'India.
Quindi tu dici che per quanto riguarda l'Asia, il Pakistan ha una realtà propria. Come è visto però dagli altri paesi, soprattutto adesso? Che timore ci può essere?
Sì, ha una realtà propria, che tra l'altro è la realtà che viene ricordata moltissimo in queste ore, il fatto che sia un paese in possesso di un enorme quantitativo di bombe atomiche. E questo è uno dei motivi di preoccupazione, perché un paese così dilaniato fra il presidente Musharraf e una parte importante delle forze armate, ma non tutte le forze armate, servizi segreti famigerati, famosi servizi segreti pakistani, in parte anche opera dell'Occidente, perché i servizi segreti pakistani vennero in un certo qual modo creati e rinforzati dall'Occidente durante la guerra in Afghanistan contro l'occupazione sovietica. E allora in questo senso l'Occidente è, come sempre, una qualche responsabilità. Servizi segreti che si ritiene inquinati, infiltrati, da cosa? Dai talebani vicini al Qaeda, dai talebani che sono in contrasto con al Qaeda, che sono infiltrati da gruppi islamici fanatici dello stesso Pakistan. Cioè è un mondo stranissimo nel quale è molto difficile trovare un filo conduttore. Questo paese, che poi sono 160, 165 milioni di abitanti, che fa un po' di cerniera fra l'India e fra la Cina e che non ha, per così dire, identificato una propria vocazione fra un altro paese, uno di questi due paesi, vorrebbe somigliare molto all'India, però c'è il problema del Kashmir, poi c'è il problema della rivalità storica perché prima erano un solo paese. Vorrebbe somigliare un po' alla Cina, però la Cina non è una nazione democratica, lo stesso Pakistan non lo è per nulla e tutte le speranze dell'Occidente erano che il paese transitasse verso la democrazia. Ti ho sentito dire prima che sono state confermate le elezioni dell'8 gennaio. A me sembra una buona notizia. Speriamo che i partiti partecipino, perché, lo ricordo, è vero che i cattolici in Pakistan sono piccolissimi, siamo una piccola minoranza, però siamo molto attivi e molto rispettati. Pochissimi giorni fa, l'11 settembre, i vescovi del Pakistan, riferendosi alla crisi globale del paese, hanno fatto un documento nel quale per ben due volte hanno scritto che la soluzione per il Pakistan si trova nella riconciliazione fra i partiti e in una democrazia stabile. E questo lo hanno ripetuto dicendo che in definitiva solo una vera democrazia popolare, rispettosa dei diritti di tutti, può condurre al paese fuori da questa crisi.
Io ringrazio Luis Badilla Morales, grazie per essere stato con noi in linea alla regia.